Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast.
Eccoci, live anche questa mattina di domenica 2 luglio, anche chi ci ascolta offline. Salutiamo intanto Lorenzo e Mauro che sono già connessi. Allora, sulla scia della presentazione di ieri su come sono state rilevate probabilmente le onde gravitazionali con le pulse al timing array, mi hanno chiesto di fare un breve video su cosa sono le onde gravitazionali, come si generano e come si rivelano. E ovviamente è un argomento immenso, ci sono corsi giganteschi che fanno queste cose qua, cercheremo di riassumere l'essenziale in questa mezz'oretta di domenica mattina. Il trappolone delle onde gravitazionali viene dal fatto che in realtà il campo gravitazionale sembra innocuo, sembra semplice, sembra tranquillo. Una volta che Newton aveva capito che la legge di gravitazione universale attrae tutte le masse, che quindi la mela che gli cade in testa, come nel racconto, è la stessa che tiene sulla Luna, non c'era praticamente niente da scoprire, dissero tutti. Quindi la forza che attrae due masse è proporzionale, a parte la costante di gravitazione universale, che è molto debole rispetto alla forza elettromagnetica, ancora di più quella forte e anche quella debole, la forza nucleare debole, è molto molto debole, però è solo attrattiva, vedete c'è il segno meno, ci sono le due masse, quindi essendo attrattiva tutte le masse si sommano, non si annullano come carica positiva e negativa degli atomi, per cui i nostri corpi sembrano elettrostaticamente neutri, va con il quadrato della distanza, un po' come il campo elettrostatico, ed è diretta lungo la congiungente. Appunto il numero, questa G è molto basso ed è quello che poi rende difficile anche le onde gravitazionali. Quindi a posto, è fatto, no, perché poi viene Einstein e dice no, guarda, c'è la relatività generale, c'è tutta una serie di complicazioni che nascono da questo fatto qua, che l'accelerazione, ora lasciate perdere il formalismo, essenzialmente massa per accelerazione è uguale alla forza gravitazionale. Questa qui è la derivata seconda del raggio, ma insomma è l'accelerazione delle particelle. Il punto essenziale che dice Einstein con il principio di equivalenza è che guardate questa massa qua, è la stessa massa che sta qui, ossia io corpo di anche troppi chili, io ho gli anni che ho, per citare Corinna, io ho i chili che ho, e con quella massa che m piccola viene attratto e anche attraggo la massa m, la massa m grande della Terra in maniera proporzionale. L'accelerazione che io risento, ad esempio se mi butto come molti spererebbero dalla finestra, è proporzionale alla mia massa, massa per accelerazione uguale a gmm, ma questa qui si semplifica e quindi il campo gravitazionale e l'accelerazione che risentono tutti i corpi è la stessa per tutti. Questo ha delle implicazioni gigantesche, perché questa cosa qui non è valida per il campo ad esempio elettromagnetico, dove la forza di Lorentz o la forza elettrostatica, le masse sono differenti. Nel caso della forza elettrostatica qui c'è la costante elettrostatica e la carica elettrica di uno e dell'altro oggetto, mentre qui c'è la massa, non semplifica e quindi avete traiettorie tutte differenti. In realtà lui dice guarda, tutti i corpi si muovono con la stessa traiettoria, questa ha conseguenze immense, perché appunto scrivi tutta la relatività generale, puoi parlare di spazio-tempo, di distorsione di uno spazio-tempo che io ho, che è lo stesso per tutti, non è che io percepisco un campo elettrico in maniera differente e mi muovo in maniera differente a seconda della mia massa, è lo stesso per tutti e quindi è una specie di ring di reticolo su cui appunto io mi muovo. E va bene, quindi il campo gravitazionale lo posso scrivere in maniera semplice così, poi ho le orbite dei pianeti, ho tutta la parte classica. Ma se che succede se io vado ad agitare le mie masse? Se io vado ad agitare le mie masse, anche qua, visto che l'analogo, le equazioni sono le stesse, più o meno, a parte vari indici e deliri vari, ma insomma, vuoto per pieno sono le stesse. L'analogia è quella delle onde elettromagnetiche, la luce delle onde elettromagnetiche, così come se io agito una qualunque massa, così io sto creando onde gravitazionali, che ne diciate? Sto creando onde gravitazionali, sono immensamente deboli, assolutamente impercettibili, però le sto formalmente creando, così come se io muovo una calamita sto creando un'onda elettromagnetica molto molto lentamente, impercettibile anche quella, perché il problema è che il rumore di fondo di tutto il resto dello spettro elettromagnetico mi sommerge quello, così come il rumore di tutto lo spettro delle onde gravitazionali mi sommerge la mia tazza che si muove lentamente. Però lo posso creare. Se io, quindi la luce e le onde elettromagnetiche sono agitazioni molto veloci del campo elettrico e magnetico di una carica elettrica, ad esempio, e quindi ho tutto il campo elettromagnetico, ho tutto il mio sistema di antenne, telescopi, emissione e così via. Il punto essenziale è che l'emissione delle onde elettromagnetiche viene fatta, ad esempio, in maniera più semplice con un'antenna dipolare, ossia è molto semplice creare un'onda elettromagnetica. Prendo appunto un generatore in corrente alternata, faccio muovere delle cariche su e giù lungo questo dipolo, notate che qui è neutro, quindi la carica va in un verso e nell'altro, oscillano, creo quindi delle cariche che si muovono, una carica elettrica che si muove crea un'onda elettromagnetica, così come una massa che si muove crea un'onda gravitazionale. È esattamente lo stesso, l'unica differenza è che le intensità in gioco sono immensamente diverse, parliamo di miliardi e miliardi di volte più intenso, quindi è molto più semplice creare un'onda elettromagnetica che un'onda gravitazionale, o meglio, è molto più semplice creare un'onda elettromagnetica che io poi posso rivelare e farci la televisione, la radio, quello che volete, piuttosto che un'onda gravitazionale che non riesco a rivelare, ma in teoria io potrei fare una trasmissione, una televisione con un'onda gravitazionale, il punto è che è troppo debole rispetto a quello che si riesce a fare. Se uno ipersemplifica, qui il conto più semplice viene dal sito web di Lisa, essenzialmente che cos'è un'onda gravitazionale? L'onda gravitazionale è una deformazione dello spazio-tempo, cioè se io il mio spazio-tempo statico, pacioccone, il sole che sposta la luce della stella che sta dietro, come fu provata per la prima volta la relatività generale nel 1915, quello è il campo statico, il mio campo di masse. Se però io ho un'accelerazione molto veloce, vedremo che tipo di accelerazione, questo campo si deforma, questo lenzuolo come viene spesso rappresentato, questa membrana di gomma viene rappresentata, si deforma. Di quanto si deforma? Beh, la deformazione percentuale, cioè delta L su L, ossia data una certa distanza, vi ricordate le pulsar di ieri, data una certa distanza da due pulsar, di quanto si allungano, quanto si accorciano, di una percentuale che dipende da la faringerata G, che è quindi già un numero che parte basso, divisa la velocità della luce alla quarta, e quindi vi ritrovate con un numero che è 10 alla meno 44, quindi un numero assolutamente trascurabile. La distorsione va come 1 su R, per motivi abbastanza complicati, va come, non come 1 su R quadro, ma comunque sia, quindi più vi allontanate più scende. E poi c'è l'accelerazione, non tanto della massa quanto del momento di quadrupolo, ossia se avete per esempio una sfera che collassa, come ad esempio una supernova, in realtà è molto molto difficile rivelare l'onda gravitazionale, perché è un'onda sferica e si propaga male nello spazio-tempo. Comunque, quindi questo rende le cose ancora più complicate, perché per esempio quindi con gli osservatori di onde gravitazionali è difficile vedere il collasso di supernova, purtroppo. Quello che si riesce a vedere bene è lo spiraleggiamento di due oggetti uno sull'altro. L'aveva accennato ieri, la prima osservazione di indiretta, ma buona, assolutamente buona per un Nobel se non altro, delle onde gravitazionali è stata quella di Alsetero del 74, appunto gli fruttò il Nobel nel 1993 e niente, quindi che cosa, com'era fatta? Ciao Marco, ciao Antonio, com'era fatta? Loro per primi osservarono una pulsar, e fino a qua la pulsar è una stella di neutroni che ruota molto velocemente. E quindi c'è questo radiofaro spaziale che all'ordine del millisecondo ti spazza e ti manda questo segnale elettromagnetico. Già era stata scoperta da Bell, tutta la storia che abbiamo detto di ieri. Però loro venivano e dice: guarda, che però questo segnale non è precisissimo, ci sono delle variazioni nel tempo che alla fine, visto che poi era gente sveglissima, capirono che erano legate all'effetto Doppler, che spesso questa pulsar, oltre che ruotare, si avvicinava rispetto a noi, verso di noi, o si allontanava rispetto a noi. E quindi se no, vabbè, allora devono essere due oggetti, un sistema binario, e quindi quello che io vedo è l'effetto Doppler dell'avvicinamento, come la solita ambulanza, quando si avvicina e si allontana cambia la frequenza, questo qui mi cambia la frequenza e la periodicità del mio segnale. Capirono che era un sistema binario, che l'altra poteva essere una nana bianca, in questo caso era una stella di neutroni, e soprattutto poi capirono che questo sistema di un oggetto che ruota attorno all'altro, a questa cosa di quadrupolo, ossia non è un collasso simmetrico ma è una trottola, e via via perdeva energia perdendo secondi. Vedete, questi sono la variazione di periodo in secondi, quindi già parliamo di numeri grossi, però in decine di anni. Quindi questi sono 5 anni, in 5 anni questo qui vuoto, vediamo un po' se si riesce a far così, vuoto per pieno, lui dal 75 che parte dal tempo 0 all'80 ha perso poco più di un secondo, quindi segnale molto molto raffinato, se lo sono dovuto studiare, però esattamente in accordo con la teoria della relatività generale e la predizione appunto di emissione di onde gravitazionali che era espressa da questo oggetto qua. Quindi le onde gravitazionali ci sono, vivono e lottano insieme a noi, tutto sta a rivelarle in maniera diretta oltre che indiretta. Lui dice: noi il lavoro abbiamo fatto, a buona fortuna. Come si vede questa maniera in maniera indiretta? Vabbè, l'avrete visto tantissime volte. Essenzialmente il segnale più grosso è quando due oggetti, uno attorno all'altro, ruotano uno attorno all'altro, no, ma non in maniera non distruttiva come quella in cui stanno allegramente a centinaia di migliaia di chilometri e ruoteranno lì per tantissimo tempo, ma via via che perdono energia per, appunto, anche per emissione, anzi soprattutto per emissione di onde gravitazionali, si avvicina l'orbita, si avvicina sempre di più, finché alla fine questi vanno a sbattere una sull'altra. Allora vedete, questo credo che sia preso da, non mi ricordo, dal MT o dico Virgo, sono i due oggetti, buchi neri o stelle di neutroni, buco nero o stelle di neutroni, molto massivi e molto compatti, perché sennò non si vede niente. Vedete, la frequenza aumenta sempre di più, è praticamente il canto nel ciglio di questi due oggetti che stanno per scontrarsi. Ovviamente via via che si scontrano ruotano in maniera sempre più veloce, qui rallento, lo zoom rallenti a effetto come nei film di Marti Marziale di Capo e Spada. Vedete, si appiccicano, la frequenza aumenta, vi ricordate, questo è il pitch, e poi parte sto blobone. Tutto questo risulta in una serie di onde gravitazionali di frequenza che via via va crescendo, con un, appunto, un pitch, un suono che può essere anche rappresentato acusticamente, perché come ho visto ieri le frequenze sono proprio le stesse. Ah, ecco qua, questo è S-Axis, il progetto che fa questi conti. Oh, dietro ci sono dei conti mostruosi, perché dovete prendere la relatività generale, che già sono indici come se non ci fosse un domani, 4 indici e così via. Dovete prendere il conto, dovete fare applicare a oggetti massivi che ruotano uno sull'altro, fare l'emissione di onde gravitazionali. Essenzialmente ci sono gruppi che fanno essenzialmente questo, soprattutto perché dovete applicare quelle che si chiamano i template, ossia i templati, che in realtà oramai è un termine comune in informatica, ma erano essenzialmente le formine base che venivano utilizzate nella creazione degli edifici nel passato, nel Medioevo, per avere sempre lo stesso oggetto. In questo caso voi avete una specie di formina base, che è il conto che qualcuno che fa questo nella vita va fatto, per dirvi: guardate, se due oggetti ruotano in questa maniera qua, aspettatevi questa cosa qua. E questo è quello che è successo nella prima osservazione di LIGO Virgo, Einford e Livingston. Anche qui ne avevamo accennato ieri. Due telescopi a terra, interferometri a terra, è assolutamente essenziale due, perché il rumore è talmente tanto che altrimenti nessuno avrebbe creduto a niente, sfasati da loro di una decina di millisecondi, ossia dovete rimetterli in fase, perché anche le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce, o comunque la velocità della luce, alle onde gravitazionali, qualunque onda si muove a C, che è 300.000 km al secondo, non lo spazio-tempo. Ricordatevelo per tutta questa domenica, che l'espansione dello spazio-tempo dopo il Big Bang era più veloce della luce, perché l'espansione può essere superluminale, è la trasmissione di informazioni che non lo è. Poi questo apre tutta una serie di problemi, perché se si è espanso così velocemente l'universo sembra isotropo e così via, ma quello è un altro discorso. Le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce, io le vedo sfasate del tempo giusto, S uguale a V per T, perché poi alla fine anche la relatività generale non è altro che S uguale a V per T, dove V è la velocità della luce, vedo più o meno la stessa forma, lo stesso template, la stessa formina, Certo, ci vuole un po' di pazienza, però essenzialmente chi aveva fatto questi conti ti dice: guarda, se questo è fatto così, con questo in massa e così via, i numeri delle masse sono quelli che non mi ricordo. Questa è la frequenza, appunto, il tutto dura una frazione di questi sono secondi, questi sono 150 millisecondi, e la frequenza, questi qui sono gli hertz, quindi qui avete i bassi, qui avete gli acuti, via via partite con un basso e poi andate verso un fischio acuto, che è appunto il canto del cigno che vi dicevo prima, e deve essere più o meno lo stesso, perché stiamo vedendo la stessa cosa con due oggetti molto simili e praticamente identici. E quindi, bellissimo, hanno vinto il Nobel, oramai è diventato un telescopio. Questi sono i due telescopi di Livingstone e Hanford, poi si aggiunge anche Virgo, questo è Hanford, appunto sono il più lontano possibile nei limiti degli Stati Uniti continentali, che vi serve un posto tranquillo, senza troppo rumore, è tutto un delirio di rumori, eccetera, eccetera. E questo è Virgo invece alla casaccia a Pisa. È fatto così, sono tutti fatti così, perché sono due lunghi tubi in cui c'è il segnale della luce del laser che viene riflesso almeno, non so quanto, però almeno un centinaio di volte, se non di più, in maniera da avere, che invece di essere lungo, appunto, facciamo finta che 100 volte, invece di essere lungo 2 km, è lungo 200 km, quindi misurate una deformazione molto più larga. Questa deformazione è microscopica, sono veramente frazioni di nanometri, è una cosa eccezionale riuscire a misurare questa deformazione tramite l'interferometria tra il braccio messo in un verso e il braccio nell'altro. Ovviamente l'onda gravitazionale non viene in un verso preciso, ma verrà a metà, e quindi l'interferometria sarà il risultato dell'angolo di incidenza. E tra l'altro questi tre osservatori, adesso si aggiungerà anche Kagra, ecco qua, questa è la prima osservazione fatta da Hanford, Livingstone e Virgo. Qui, a seconda della sensibilità dei telescopi, il segnale è più o meno, in quel momento è più o meno intenso. Vedete qui Livingstone è quello che l'ha visto in maniera più intensa, Virgo un po' di meno, Hanford anche una via di mezzo, però poi applicando questi famosi template, le formine, si riesce ad ottenere che tutte e tre hanno visto la stessa cosa e riescono a trovare il punto di origine, perché un solo telescopio o due vi coprono una parte della sfera celeste che fondamentalmente può essere ovunque. Se ne avete tre, riuscite a trovare un punto di contatto e quindi andare ad osservare con gli altri radiotelescopi. Quindi c'è una specie di sveglione terrestre, ossia tutti gli esperimenti che possono vedere, ma non nelle onde gravitazionali, anche nel visibile, nei raggi gamma, fermi, GLAST, agile. Anche noi nella breve vita del pallone eravamo legati a questo network. Se ti arriva un segnale di onde gravitazionali, tutto è guardare da quella direzione lì, anche se generale, per vedere se si è visto qualcosa o no. In generale, se sono due buchi neri, non vedete assolutamente niente. Due buchi neri che collassano uno sull'altro, appunto, è come Las Vegas, tutto quello che succede rimane là, a parte l'onda gravitazionale. Invece il merging di due stelle di neutroni, quello è stato molto più interessante, perché appunto si è visto praticamente con qualunque telescopio possibile e immaginabile. E questo grosso modo è quello che è stato osservato fino adesso, un quadro sinottico di quello che è stato osservato fino adesso da Ligo Virgo come telescopi, ossia una serie di merging di buchi neri. Questi qui sono i buchi neri, tra l'altro non ci si aspettava assolutamente che ci fossero buchi neri di masse così intermedie, ad esempio 20-40 masse solari, perché ci si aspettava, insomma, il buco nero viene se avete una stella molto grande, quella collassa, se è una via di mezzo diventa appunto una stella di neutroni, quindi una pulsar, se è un po' più leggero diventa una nana bianca, se è più pesante collassa in buco nero. Però come fa questa stella che sappiamo dalla fisica stellare più di 5-6 masse solari non può esserci, ad arrivare a 20? Vuol dire che o ci sono dei meccanismi che mancano, oppure ci sono dei merging stella su stella che ti pappano due stelle da 5 e ti danno 10 masse solari. Ma non è così banale, perché in realtà la galassia, come tutto il resto, è molto molto vuota, e stelle che si schiantano una sull'altra, anche quando avete lo scontro di due galassie, in realtà non succede assolutamente niente, cioè la forma viene distorta, ma è difficile che una stella vada a sbattere sull'altra, e questo è un problema aperto. Quindi boh. Quelli che vengono chiamati come EM black holes sarebbero electromagnetic black holes, è lo stesso per electromagnetic neutron star, che vuol dire che sono stati osservati con telescopi normali, ossia questi si osservano. Ovviamente non è che vedete il buco nero col telescopio direttamente, però vedete l'effetto indiretto o sull'orbita dei pianeti, delle stelle che gli ruotano intorno, non i pianeti, quello è solo Interstellar, oppure lo vedete dall'emissione elettromagnetica soprattutto a raggi X del jet di materiale che via via che cadono nel buco nero vengono accelerati e emettono appunto nello spettro elettromagnetico. Però quelli che vengono osservati dal punto dell'Aigo Virgo sono queste, perché applicando appunto la formina, applicando il template, voi capite dalla forma, dall'intensità, dalla forma e così via, capite quali erano le masse di partenza e qual era la massa di arrivo. Tra l'altro la somma non fa il totale, nel senso che appunto, come accennavo anche ieri, 7-8 masse solari vengono vaporizzate istantaneamente nell'emissione di queste onde gravitazionali. Quindi l'onda gravitazionale che c'è davanti, 10 alla meno 44, vi ricordate questo numero ridicolmente microscopico, quindi servono i 50-100 km di interferometro per vederle e così via, in realtà quando integrata su tutto l'universo ha un'energia pari a intere masse solari, decine di masse solari, quindi una quantità enorme di energia viene spazzata via, emessa, espulsa sotto forma di onde gravitazionali che però appunto poi si espandono in tutto l'universo. Questi stanno tutti in altre galassie, quindi la distanza è talmente grande che appunto non sono visibili con estrema difficoltà. Come accennavo, quindi avete questi oggetti anche molto grandi. Come accennavo prima, è più interessante paradossalmente andare a vedere il merging di stelle di neutroni, perché queste emettono in tutte le frequenze, fanno un disastro in termini positivo, perché appunto non sono come buchi neri e quindi in realtà si è visto formazione di nuclei pesanti, raggi gamma e così via. Queste sono quelle più interessanti. Questo per quello che riguarda Terra. In orbita si sta cercando di fare LISA, che appunto è un osservatore, un interferometro, la stessa cosa con i laser, la stessa cosa però a triangolo, tre satelliti che ruotano al punto di Lagrange, cioè seguono la Terra in orbita quasi stabile, uno dei punti, non quello Terra-Sole o dietro il Sole, ma quelli a 60 gradi, quindi seguono la Terra e appunto se arriva un'onda gravitazionale, qui le distanze sono molto più grandi, è una cosa complicatissima. C'è una collega che per esempio si occupa del fatto che i raggi cosmici, andando a colpire la massa di riferimento che è galleggiante all'interno di questo oggetto qui, possono spostarla e introducono un rumore. Quindi se c'è un'eruzione solare, il problema non è tanto le particelle che ionizzano i rivelatori, che quello sono sotto controllo, ma è il fatto che quella minima quantità di energia data dalle particelle sull'oggetto è in grado di spostare questa massa e far simulare o comunque creare del rumore sull'onda gravitazionale. Quindi questo è in costruzione, sarà una cosa fantastica perché appunto, come dicevamo ieri, va a coprire distanze più grandi e quindi i bassi, mentre questi qui è gli acuti che possiamo sentire con l'orecchio, questi qui sono i bassi. Andando ancora più in basso c'era la Pulsar Timing Array di cui avevamo parlato ieri, in realtà appunto per chi lo ascolta offline molto tardi, semmai lo metto nella playlist, sarebbe prima da fare questa, da ascoltare questa qui e poi quella di ieri. Pulsar Timing Array, quindi un network galattico letteralmente galattico di pulsar, quindi a decine anzi più che a 10.000 anni luce di distanza una dall'altra, queste vengono distorte e vedo le onde gravitazionali a più grande scala. Ma il termine abusato, ovviamente, il santo Graal, è andare a vedere le onde gravitazionali primordiali legate all'espansione che vi dicevo prima, superluminale dell'universo. Se l'universo si è espanso, si pensa, perché poi c'è parecchia evidenza, però non è ancora sicurissimo, si è espanse in maniera molto molto rapida all'inizio, vedete qua 10 alla meno 32 secondi, quindi proprio inizio. Questo spiega perché è così omogeneo i fotoni, perché tutte le pieghe del vostro tessuto dello spazio-tempo vengono stirate da un'espansione appunto più veloce della luce. I protoni arrivano molto dopo il microsecondo. Questa gigantesca espansione crea delle onde gravitazionali. Queste qui rimangono, perché non è dove vanno, è l'universo che è piccolo, si allarga, certo si allargano e così via, e in qualche maniera questa fluttuazione si manifesta modificando il fondo cosmico a microonde dopo 380.000 anni, ossia queste fluttuazioni che oscillano sono tali da interferire con il fondo cosmico a microonde, e quindi quello che si cerca di andarla a vedere è in questo momento, in questo periodo qua. Queste sono, e quindi è una polarizzazione del fondo cosmico a microonde. Qui ci vorrebbe un punto con Paolo Natoli, ne abbiamo già fatto uno, andatelo a recuperare, magari lo metto nei commenti, e in cui si parla proprio della polarizzazione del fondo cosmico a microonde, esistono due tipi di polarizzazione, una ad anello e una a stella, ossia vengono chiamati modi B da campo magnetico B, perché B è il campo magnetico, è circolare perché non esistono sorgenti, mentre quello E è quella a stella perché invece avete la carica elettrica. Quindi vanno a cercare questo oggetto qui, questa qui è la misura di Planck, in cui si cerca di, appunto, si è fatta la misura, ma non abbastanza per capire se c'è queste onde gravitazionali primordiali sono state osservate. Diceva BICEP 2, che è appunto un telescopio che misura il fondo cosmico a microonde al polo sud, di averlo visto. In realtà no, si erano sbagliati, era polvere interstellare, erano sottratti dati dal PDF, insomma, le figuracce capitano, ma questa è una bella figuraccia, ma essenzialmente non ci siamo, nel senso che il segnale misurato, eccolo qua, questo per esempio è preso un articolo su Nature, qui si va a cercare nuova fisica, il segnale misurato è questo qui, in termini di struttura del fondo cosmico a microonde, è molto molto superiore, va qui 10-100 volte superiore al segnale necessario per capire che stava succedendo al tempo dell'inflazione, e soprattutto andare a cercare nuova fisica. Ossia, se c'è nuova fisica, questa qui è simulata, questi pallini verdi sono simulati, questo qui sarebbe il segnale della nuova fisica, ma dovete scendere in sensibilità di un fattore 100. Poi c'è tutta una serie di complicazioni legate al fatto che la galassia pure ti distorce queste sensibilità mostruose, il fondo cosmico a microonde, che c'è la birifrangenza cosmica, c'è di tutto. È una misura complicatissima che si riuscirà prima o poi ad arrivare, e appunto per finalmente riuscire a vedere anche le onde gravitazionali primordiali. Io direi che, come proprio assaggio super preliminare sulle onde gravitazionali e compagno sussidiare alla puntata di ieri sulle pulse timing array, siamo a 25 minuti, ci possiamo fermare anche oggi e poi vedremo che fare sabato prossimo. Grazie mille a chi mi ha ascoltato online, e grazie anche a chi mi ascolta offline, e poi, come al solito, like, share e subscribe. Grazie ancora e ciao.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.